Allora, ci siamo in quest'ultima parte di Maracanã. Allora, datemi l'ok se ci sono tutte e due presenti, e quindi mi fa molto piacere. Allora, intanto vado a dare il buon pomeriggio al direttore Paolo De Paola. Ciao Paolo, grazie per aver accettato l'invito.
Ciao Marco, buonasera a tutti.
Ben trovato. Allora, insieme a noi c'è anche l'avvocato Roberto Afeltra. Ciao Roberto, ben trovato.
Carissimo, buonasera, ben trovati. Un saluto al direttore Di Paola, un saluto a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Bene, tutto. Grazie. Allora, farei una cosa per mettere un po' di ordine. Noi abbiamo già toccato questo argomento in apertura, ci siamo stati un'ora abbondante, poi ho cercato anche di andare a parlare di altro, ma ci siamo ritornati e ci ritorniamo ancora sul passaggio che abbiamo e sentiamo insieme, poi lascio a voi la parola, del PM Ciro Santoriello, che appunto è stato ieri, è uscito sui social, questo momento al 2019 in un convegno dove si parlava, tra l'altro un convegno di calcio, sulle problematiche eccetera. Sentite questo passaggio, poi lascio a voi un attimo il dibattito con tutti, diciamo così, le domande del caso. Gli ascoltatori, ricordo, 331 82 00 213, sentiamo questo passaggio.
Una società di calcio, non sono bravo se faccio gli utili, ma se contestualmente agli utili vinco anche gli scudetti, che a volte ha un rapporto di incompatibilità, un rapporto di incompatibilità fra le due cose. Io non è che seguo, lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Detto ciò, qual è il più importante? Wow. Diciamo che come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero ovviamente sono anti-juventino, cioè contro i ladrocini in campo, e mi è toccato scrivere l'archiviazione. La vita.
Allora, Paolo, voglio partire un attimo dall'avvocato, che con i pubblici ministeri insomma ha a che fare. Roberto, questo passaggio è vero che l'ha detto in un convegno eccetera, però io ho letto anche oggi, ricordandomi dagli studi fatti durante, diciamo, il periodo di giurisprudenza, il praticantato e via discorrendo, ho letto questo passaggio: il giudice, come anche il pubblico ministero, non solo deve essere imparziale, ma deve anche apparire imparziale. Per apparire tale occorre che sia privo di legami politici, economici, sociali, personali o anche solo ideologici, e che possono farlo ritenere condizionato o condizionabile.
Allora, è una cosa un po' delicata questa, perché certo, una cosa è il giudice e una cosa è il pubblico ministero. Tanto è vero che il pubblico ministero non si può ricusare. Quindi, a mio modestissimo avviso, non c'è dubbio che questo passaggio è un passaggio piuttosto delicato. Ma da questo a dire che la inchiesta Prisma sia stata condizionata da questa situazione, non solo ce ne corre, ma un'eventuale eccezione sarebbe infondata, anche perché i pubblici ministeri erano due. Questa è la prova, se ce n'era ancora bisogno e necessità, che le cause vanno fatte solo in tribunale e non anche nei convegni, per radio e in televisione. Questo è il problema serio. È un vulnus, perché la gente che ascolta queste parole, al di là dei tecnicismi, dice: questo pubblico ministero odia la Juventus. Lo dice lui.
Lo dice lui. Sono parole sue.
Non c'è dubbio. Alla gente non glielo puoi togliere dalla testa. Sì. Quindi ecco perché, quando si parla di grande lontananza tra il paese reale e il paese legale, molto spesso gli addetti ai lavori, io compreso e non me ne tolgo da questo, contribuiamo a questa distanza. Non è una bella uscita, purtroppo, sicuramente.
Tra l'altro, aggiungo una cosa, Roberto. Non ci sono conseguenze, mi hai detto? Non ho capito, scusami.
No, non ci sono conseguenze, okay, perché non si può ricusare.
No, però aggiungo una cosa e poi lascio anche la parola a Paolo, al direttore De Paola. Un convegno, di solito, e mi può correggere il direttore, si fa un convegno di un argomento, si fa sempre invitando delle autorità, delle persone che comunque possono dare un contributo autorevole a questo convegno, no? E che può essere un giornalista, che può essere un direttore, che può essere, in questo caso era specifico un argomento, e quindi ci sono delle figure importanti che hanno un ruolo istituzionale, correggetemi sempre se dico una cavolata, eh. Allora, quando io mi trovo di fronte, siccome a qualche convegno ci sono andato, mi trovo di fronte a qualcuno per quell'argomento lì, ritengo che sia autorevole, quindi istituzionale, un'uscita così lede a proprio quello, è inopportuna, è lede a quella figura. Non a, adesso io non voglio entrare nel processo, però lede alla figura. O mi sbaglio, ditemi voi, io questo l'ho trovato.
Hai ragione, ma è un problema questo che non trova una soluzione per dire da queste affermazioni decade la l'istruttoria. Quindi
no, ma io non sono arrivato lì, non sono arrivato lì.
Arrivo io per dirti che la gente che ascolta dice questo ha fatto quelle richieste perché è anti-juventino, ed è uno uguale due perché l'ha detto lui. La cosa grave, ripeto, sempre sulla distanza, sempre più abissale tra il paese legale e il paese reale, che alla gente non gli puoi andare a dire il contrario, perché ti vengono a dire ma cosa stai dicendo, lo dice lui.
Tra l'altro, aggiungo e do la parola al direttore, è intervenuto anche l'avvocato Luigi Chiappero, che si schiera a difesa di Santoriello, tra l'altro sul quotidiano La Stampa, che insomma è un quotidiano che sappiamo anche a che gruppo appartiene. Santoriello è un magistrato colto che non ha mai confuso il calcio con il diritto, ha dichiarato. A tal proposito ricorderei come fu proprio lui ad archiviare tutte le accuse in un procedimento del passato aperto sui conti della Juventus. Direttore,
non c'è dubbio.
Direttore.
Ma, saluto l'avvocato e dico che è vero che è difficile in qualche modo trovare, come dire, qualcosa che possa dare delle responsabilità al giudice, anche se diciamo ci potrebbe essere un intervento del Consiglio Superiore della Magistratura a tal proposito. E comunque rilevare appunto l'inopportunità di quanto detto da Ciro Santoriello. Sulla questione fondamentale, cioè dice l'avvocato, noi non possiamo toglierlo dalla testa della gente, anche se fosse la persona più, come dire, illuminata della terra e avesse quell'equità di giudizio da rendere assolutamente risibile questo sospetto. Però io mi permetto di dire che la legge molto spesso è anche formalità, cioè noi abbiamo difficoltà a far capire alla gente che per esempio l'eccezione diciamo della difesa della Juve si è basata addirittura sui tempi di raccolta diciamo delle documentazioni necessarie a chi ne per poter aprire un istruttore di rigetto della precedente diciamo sentenza. Quindi quello per dire soltanto che ci sono degli aspetti così diciamo incomprensibili per le persone che una cosa del genere ha ragione, come fai a toglierglielo dalla testa? Ma io dirò di più, io il sospetto lo avanzo perché sinceramente
posso essere diretto, Paolo, avanzi il sospetto di un qualcosa che è stato costruito per coprire
in qualche modo condizionare il giudizio di una persona,
okay.
Perché sinceramente io ne ho viste troppe di cose anomale nella vita in 40 anni di esperienza che hanno trasformato le persone davanti al tipo, perché allora io dico anche che Raffaele Cantone una volta partecipando a un convegno universitario all'Università Partenope di Napoli ammise di essere tifoso del Napoli, ma disse anche sostanzialmente che la Juventus aveva meritatamente vinto lo scudetto del 2018 e che, diciamo, colpevole di quella sconfitta era stato Sarri, colpevole di quella mancata giudicazione dello scudetto era stato l'allenatore avversario. Per dire, quindi, quando si tira in ballo adesso Guariniello, che addirittura sarebbe tifoso della Juve, ma io non ho mai sentito, da un giudice dire io odio la Juve, ma la cosa ancora più grave non è io odio la Juve, io odio la Juve per i ladrocini
sul campo
perpetrati in campo da questa squadra. Quindi un giudice, ora mi deve andare a vedere, mi deve andare a trovare il ladrocinio un giudice per dirmi quali prove abbia avuto il giudice per poter dire una frase del genere.
Però perdonami, perdonami Paolo.
Caro avvocato, scusi, non si può non parlare più allora di condizionamento, perché se il tifoso da bar dice voi rubate, con questo proprio lo stesso schema mentale che si è intravisto nel ragionamento del dottor Santorello, lo si vede nel tifoso da bar contro la Juve, che dice voi rubate, in campo ci avete rubato chissà quante cose, lo scudetto, cioè questa frase, il ladrocinio in campo, l'ha detta il giudice, il PM Santorello, senza alcuna prova, basandosi su sue sensazioni, impressioni. Quindi siamo oltre il fatto che un giudice deve apparire, perché la legge questo dice, deve apparire in tutti i modi imparziale. Qua non solo non c'è il tentativo di apparire, ma c'è anche un condizionamento subdolo sulla veridicità giuridica di alcune accuse. Questa è la cosa gravissima, sì, secondo me.
Però, direttore, tu quello che dici è giustissimo. Però, per ricondurre la situazione alla realtà, non sono d'accordo su quanto dici tu sulla formalità della Juventus, sulla questione della eccezione, perché quella fondata e quella iniziale di aprile 2022, sulla quale mi auguro che in sede di reclamo ritornino, ed è una bellissima questione. Ma il problema è che il pubblico ministero è una parte, non è quello che decide,
esatto,
non è quello che fa la prosecuzione.
Costruisce il castello accusatorio, no?
Esatto, ma non è quello che lo valuta. La cosa grave in Italia è che il GIP si appiattisce, ma in questo caso a Torino il GIP non si è appiattito, perché il GIP ha rimandato gli atti alla procura con la carenza dei gravi indizi di colpevolezza proprio sulla questione per la quale la Juventus ha subito i 15 punti di penalizzazione. Quindi quello che tu dici è sacrosanto, ma non può incidere sulla validità della indagine o delle sue conseguenze. Questo è molto importante, perché il pubblico ministero può dire quello che vuole, ma se trova un GIP valido e un avvocato valido, come in parte già è stato, gliele restituiscono al mittente.
Esatto.
Ecco, è chiaro che a livello disciplinare, come tu giustamente dicevi, il Consiglio Superiore, io mi auguro che intervenga in modo pesante su questa situazione per evitare che si ripetano queste situazioni.
Però, scusi avvocato, io dico una cosa, sì. Ma se mi viene un sospetto che determina anche una vera accusa nei confronti, sì, di un addetto ai lavori come questo, di questa pesantezza,
sì,
ma io che ragioni ho di non sospettare anche sul resto? Poi sui rapporti di amicizia,
sì, ma devi,
rapporti,
allora,
ci possono essere
il sospetto,
tra i vari
il sospetto
che ci sono in questione.
Sì, cioè, ma nel caso di specie,
al di là della ricusazione, al di là di quello che uno può
non si può fare, non puoi fare nulla,
andare a Milano, ma
no, sì, insomma, ma
io dico da cittadino della strada, ma
sì, ma non puoi fare niente, non puoi fare nulla. Cioè, noi addirittura, per fare dei paragoni più importanti, abbiamo avuto, non uno, ma tante, purtroppo la mia esperienza pluriennale, decine di casi di soggetti, magnifici magistrati, che non si erano espressi così, ma che nel corso della loro attività avevano addirittura da pubblico ministero raccolto le testimonianze di collaboratori di giustizia che 5, 6, 7, 10 anni dopo sono state valutate in corte di Cassazione da quegli stessi magistrati che allora erano pubblici ministeri, nel momento della decisione erano giudicanti, e sono state rigettate queste richieste, perché la legge così dice. Tra l'altro, nel caso di specie, non per spezzare una lancia in favore del GIP di Torino, abbiamo avuto la prova del non appiattimento, perché quelle indagini così fatte, le famose 14.000 pagine sulla situazione delle plusvalenze, sono state restituite al mittente dicendo che non c'erano i gravi indizi di colpevolezza. Quindi questa è la prova che, anche se quell'inchiesta è stata portata avanti ipoteticamente sulla base delle cose che oggi sappiamo, 3 anni fa, 4, l'ha detto questo pubblico ministero, non hanno inciso sulla prosecuzione. Perché poi il problema è un altro, è che le indagini non le fanno i pubblici ministeri, le fanno le forze dell'ordine, carabinieri e polizia. E la cosa gravissima è che la Juventus, che questo interessa ai nostri ascoltatori, prende i 15 punti non sulle intercettazioni trascritte, ma sui brogliacci, che non possono essere oggetto di prova. Ecco perché quella sentenza è gravemente, come io ho detto da
ma
un mese,
scusami Roberto, gravemente deficitaria. Ok, ma questo del PM, perdonatemi, l'inchiesta Prisma, però...
Aspetta, scusami Marco, prego, ma prego. Sta dicendo una cosa enorme l'avvocato, cioè attenzione.
Ma no, ma perché no, non si tratta di essere enorme, è che no, basta leggere quella sentenza.
L'ho sentita pari pari, l'ho letta oggi anche pari pari da un precedente presidente di corte federale, Santoro. Dice la stessa
no,
identica.
Era Sandulli, era. Ma che,
no, no, Santoro, molto... corte federale.
Esatto, che era il presidente del Consiglio di Stato. Non per essere, siccome ho la purtroppo solo 47 anni di esperienza nel diritto sportivo.
La respinge questa sentenza, Marco. Questo sta dicendo l'avvocato.
Sì, sì, sì,
ma io l'ho detto.
L'ha detto, no, ma lui, l'avvocato sostiene questa cosa da tempo.
Io
sì,
dal primo giorno l'ho detto, da chiunque mi ha intervistato.
È vero,
questa
vero.
Sentenza è uno schiaffo al diritto, perché ci sono 7 tipi di diritto là dentro. Cioè, il diritto procedurale penale, il diritto costituzionale, il diritto europeo, il diritto societario ed infine il diritto sportivo. E c'è una contraddizione in termini in quelle 37 pagine, di cui 16 solamente di fatto, che sono incompatibili. Questa è la realtà dei fatti. Quella sentenza, se passa in giudicato in questo modo, e ritengo che il collegio non lo faccia, guardate, solo ed esclusivamente sulla qualificazione e quantificazione della sanzione, perché vi sfido a trovare una riga, una su 37 pagine, in cui si dica perché si applica la penalizzazione anziché l'ammenda con diffida, e perché si applicano i 15 punti anziché i 5 o i 30. Non c'è una riga. Difetto di motivazione
dei punti. Assolutamente.
Allora, difetto di motivazione per comere fruente in violazione di legge. Ma poi ci sono 3 cose fondamentali, tre. Primo, violazione totale dell'articolo 111 della Costituzione. Andatevi a leggere come la motivazione supera questa situazione del 111 della Costituzione. Numero uno. Secondo, contraddittorietà tra la disposizione dello statuto CONI, che è superiore a tutte quante gli statuti della federazione, che impedisce la reformatio in peius. Terzo, il contrasto tra il citato articolo 119 del codice di procedura penale, per affermare che la tardività della iscrizione della notizia di reato incida nel penale solo per la inutilizzabilità degli atti successivi, quando invece l'articolo 64 del codice di giustizia sportiva, proprio in affermazione del principio delle autonomie del diritto sportivo rispetto agli altri ordinamenti statali, prevede anche la reformatio in peius. Non è possibile la reformatio in peius, perché lo dice addirittura lo statuto del CONI, e la sentenza di queste due questioni si fa carico, ma con delle motivazioni a mio avviso non condivisibili. Punto.
Abbiamo ancora 3 minuti, Paolo, se c'è da aggiungere qualcosa, perché poi voglio chiedere una cosa anch'io all'avvocato prima di salutarlo.
No, guarda, l'avvocato si è espresso benissimo, sì, su una materia assolutamente difficile da banalizzare o da rendere concreta per l'ascoltatore, però come noi in qualche modo lui fa un distinguo, diciamo, sulla questione del giudice, del PM,
esatto.
Fa benissimo, però se noi andiamo ancora di più alla sostanza del problema, a quanti in qualche modo, a seconda delle latitudini e del tifo, ed è questa la cosa un po' aberrante, in qualche modo sono contro o favorevole, ma io dico in questo caso soprattutto contro, ma come fate a discutere una sentenza del genere se c'è la pistola fumante?
Ecco, ma non è vero, direttore, non c'è la pistola fumante. Ripeto, chi mi conosce sa, io sono tutto tranne che juventino. Ma la pistola fumante non c'è. Perché? Perché le intercettazioni...
Un attimo, Roberto, fai finire un attimo Paolo, perché...
Scusa, Presidente, scusami tanto. Direttore.
No, per carità, facciamo finire un attimo Paolo.
No, ma le stavo appunto dando, come dire, le stavo offrendo il terreno perché noi giornalisti su queste materie dobbiamo offrire, perché quando a volte io dico ogni giornalista è di parte... di parte nel senso che in qualche modo deve discutere con il proprio pubblico di riferimento e spiegargli le cose, e in questo caso l'obiettività della verità, si deve tendere all'obiettività della verità, ma in questo caso tu non puoi a 14 milioni di tifosi della Juve non spiegare fino in fondo come stanno le cose anche da un loro punto di vista, ma in questo caso non stiamo nemmeno dal loro punto di vista. Quindi quell'accadimento di mezza Italia, che viene in qualche modo interpretato dalla sintesi del pensiero di questo giudice, io odio la Juve, beh, in qualche modo veramente trova insoddisfazione totale in questa sentenza, ed è qua il punto della situazione che stiamo discutendo. Ma attenzione che quei 15 punti non hanno un terreno fertile legale, né quello che può essere rappresentato come la pistola fumante dell'accusa alla Juventus.
Ok.
Questo è quello che stiamo dicendo.
No, assolutamente. Una cosa che voglio chiedere all'avvocato, proprio che siamo in finale, all'avvocato Feltra. Però il PM in questione si occupa della faccenda Prisma riguardante gli stipendi, quella situazione lì, avvocato? Domanda.
Tutti. La come si chiama? La inchiesta è unica. Io per esempio vedo che nella ordinanza del GIP che ha rigettato la misura cautelare richiesta dai pubblici ministeri e ha dichiarato carente i gravi indizi di colpevolezza sulle plusvalenze, afferma, ma apoditticamente, senza neanche spiegare una riga, perché la manovra stipendi sarebbe sicuramente illegittima. Ma chi va a vedere il contratto tipo tra atleta e società depositato presso le federazioni si accorgerà che anche se ci fossero quegli atti scritti di cui ha la manovra stipendi, non sono per niente illegittimi, perché il contratto tipo prevede la possibilità per atleti e società di differire i pagamenti, rinunciare ai pagamenti e dilazionarli. Ma c'è una cosa ancora migliore: ad oggi noi non conosciamo i deferimenti della Juventus per la manovra stipendi.
Esatto.
E allora, siccome la manovra stipendi riguarda l'articolo 32 e l'articolo 32,8 prevede che in caso di contratti stipulati in violazione alle norme federali siano responsabili anche gli atleti, che devono essere squalificati fino ad un mese, anche quegli atleti devono essere incolpati, altrimenti il procedimento non si può fare.
Okay.
Ma poi la realtà è un'altra qui, e chiudo. La Juventus non va con i 15 punti per le plusvalenze, questo c'è scritto a chiare lettere nella motivazione. La Juventus è condannata per aver illegittimamente, reiteratamente e colpevolmente utilizzato
l'articolo 4.
No, direttore, aspetti, lì c'è un altro problema di articolo 4, perché l'articolo 4, primo, non è contestato alla Juventus, perché gli hanno contestato solo l'articolo 31,1, quindi non vedo come li possono punire per una colpa non contestata. Secondo, l'articolo 4,1, che è l'ex articolo 1 del precedente comma, è la cosiddetta norma di chiusura, che tu puoi applicare solo quando la violazione che hai accertato non è stata specificatamente prevista dal codice di giustizia. Nel caso di specie, la violazione contestata è esattamente prevista a quella contestazione che gli hai fatto dall'articolo 31. E poi c'è un'altra norma di chiusura. Al di là dei fatti, che sono gli elementi di prova, che sono diversi, anche se noi volessimo ritenere ammissibile la revocazione, la revisione di una sentenza di assoluzione, le contestazioni sono identiche a quelle di aprile, quindi si sono aggravate nella prova, che è fondamentale per ritenere la sussistenza della contestazione, ma non certo la qualificazione giuridica. Ed allora, mi si spiega per quale motivo ad aprile la procura per quelle